15 e quasi 6 minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, non solo Juve, saremo con voi dalle 15 alle 17. Saluto subito in regia Gennaro Lapadula, ciao Gennaro e grazie per essere con noi oggi. Sabato 1 maggio, la giornata dei lavoratori e noi invece lavoriamo, non siamo in festa. Ed è con me anche oggi Simone Voccia. Ciao Simone.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Fabrizio, buon pomeriggio a
quindi,
tutti.
Festa dei lavoratori, dovremmo essere in spiaggia con un cocktail in mano a guardare il mare, invece a Roma piove, non fa freddo per fortuna e siamo in studio a lavorare come tutti quelli di Radio Bianconera. Quindi anche oggi raccontiamo un po' di Juve. Tanto di Juve, domani si gioca contro l'Udinese, una partita importante. Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa un'oretta fa, ne analizzeremo un po' le sue parole. Ci sono tanti dubbi di formazione, tanti giocatori che non stanno bene. Una partita come al solito, come diciamo ogni settimana, l'ennesimo crocevia dove la Juve non può fallire, Simone.
Sì Fabrizio, il discorso è un po' quello che facciamo dall'inizio dell'anno, la Juve... prima aveva soltanto una frase affermativa, e cioè la Juve vince. Da quest'anno abbiamo messo un po' il punto interrogativo davanti, perché purtroppo soprattutto ultimamente non si capisce bene, soprattutto a livello di atteggiamento, come possa affrontare le gare. Pirlo in conferenza stampa è stato assolutamente sereno.
Aspetta
e pacifico.
Un attimo, che do un'informazione di servizio al nostro Gennaro Lapadula, che il nostro ospite Mario Bruno ha problemi sul telefono, ti ho mandato il nuovo numero su cui lo dobbiamo chiamare.
Dico,
scusa Simone.
No, figurati. Pirlo è sembrato molto molto sereno in conferenza stampa, ha minimizzato, diciamo, l'incontro che c'è stato con John Elkann dicendo che è la terza o la quarta volta che si presenta alla Continassa per parlare sia con lui che con Agnelli. Ovviamente ha confermato, ma io no, sinceramente non avevo dubbi, il fatto che Ronaldo domani partirà a titolare, anche per una piccola defezione per Morata che ha un problema al polpaccio, e partirà a titolare con Dybala. Adesso bisognerà capire in che veste, nel senso se da esterno sinistro, essendo anche Chiesa rotto, oppure partendo da punta centrale. Comunque detto questo, mi è sembrato un Pirlo abbastanza sereno e soprattutto molto concentrato per la Champions.
Anche perché, ricordiamolo, non è che uno come Cristiano Ronaldo non è che non lo puoi fare giocare titolare,
assolutamente.
No? Questa settimana nei sondaggi che avevamo fatto, anche parlando con i tifosi, in tanti chiedevano magari che Cristiano Ronaldo avesse un turno di riposo, perché ultimamente, diciamo, non è Cristiano Ronaldo che siamo abituati a vedere, no? Però poi alla fine dei conti, quando hai Cristiano Ronaldo, lo devi assolutamente fare giocare. Allora vi invito a mandare i vostri messaggi al 340 54 25 324 per interagire con noi, per interagire con i nostri ospiti. I quesiti di oggi: Udinese Juventus, che partita vi aspettate, che formazione dovrebbe schierare Pirlo, chi vi aspettate in attacco. Sappiamo che Morata difficilmente sarà tra i titolari perché ha un problema al polpaccio, e quindi Andrea Pirlo è costretto a ricostruire un po' la formazione. Ma soprattutto, che cosa vi aspettate da queste ultime giornate di campionato, dove i dubbi sono tantissimi? Pirlo resterà sì o no? Cosa cambierà qualcosa nella dirigenza? Tornerà Massimiliano Allegri? Sono tanti i quesiti, quindi scriveteci al 340 54 25 324. E io saluto subito il nostro primo ospite, che è Mario Bruno di Tutto Sport. Ciao Mario.
Eccomi qua.
Ciao
Eccomi
Mario.
Qua.
Vedi, a stare al mare.
Buon sabato.
A riposarti, a godere dell'aria buona, i telefonini si scaricano.
Terribile, terribile. Non
so. Meno male che c'è tua moglie che ci è venuta in supporto.
Esatto.
Santa donna, santa donna.
Santa donna, ma soprattutto cercandoti su Facebook abbiamo risolto il problema, è stata molto brava.
Ma infatti devo dire che quando ho visto questa richiesta d'amicizia mi ricordava qualche cosa, questo nome, no? Però sono rimasto un attimo sconcertato. Allora, senti Mario, innanzitutto grazie che anche oggi, che è una giornata dove ti stai un po' rilassando, per la prima volta anche siete voi riusciti a tornare al mare, dimmi un poco... Che sensazioni hai, no, per domani? Allora, Andrea Pirlo ho già parlato, poi leggeremo insieme le sue dichiarazioni, sempre un po' le solite, sempre molto, molto moderate, sempre né con toni bassi né con toni alti, un po' il solito monogramma piatto. Domani però, come diciamo tutti sabato, Mario, da mesi, è l'ennesima partita importante per la Juventus.
Ma la partita importante, sai quando è? Stasera. E Milan-Benevento, partita drammatica per il Benevento, drammatica per il Milan. Metti per ipotesi che il Milan non riesca a vincere, condiziona la partita Juventus-Milan della prossima settimana. Per cui queste due partite tra stasera e domani sono basilari per la condizione psicologica di queste due squadre, perché è palese che si giocheranno il quarto posto per la Champions.
Mario, ma tu pensi che il Milan contro un Benevento in caduta libera possa, date le sue numerose problematiche interne, fare un passo falso?
Io dico che il Milan ha fatto molti punti fuori casa e è sempre stato in difficoltà in casa. Il Benevento ha una sola possibilità, improvvisamente risollevarsi e fare dei punti, e per cui la partita di questa sera la giocherà col coltello tra i denti. Esatto. Se per ipotesi la partita prendesse una certa piega, perché no? Sarebbe condizionata dal punto di vista psicologico, perché tu andresti in campo domani a Udine avendo il vantaggio del risultato non favorevole del Milan, e automaticamente se poi tu riuscissi a vincere a Udine, che dovrebbe suonare come un dogma, tu ti troveresti a giocarti la partita della verità col Milan in condizioni di vantaggio
clamoroso, assolutamente.
Per cui ti dico, attendiamo questa partita di San Siro, perché sono molto incuriosito, perché il Benevento non può far la vittima sacrificale. Il Benevento, se vuole stare in Serie A, deve giocare con le bombe a mano in tasca. Cioè. Io mi aspetto una partita molto difficile per il Milan, e soprattutto mi attendo un risultato che condiziona il comportamento della Juve, la condizione sul piano psicologico soprattutto. Poi sul piano pratico speriamo che sia una squadra diversa.
Mario, vogliamo leggere insieme un po' le dichiarazioni che ha dato Andrea Pirlo?
Ah, volentieri, ma tanto saranno sempre il solito.
Voglio appunto parlarne con te, no? Sono quattro slide che noi su Radio Bianconera poi abbiamo fatto, che saranno condivise sui social. Parto da questa: l'Udinese è una squadra molto fisica, composta da giocatori di spiccate qualità tecniche, che prende pochi gol, è molto organizzata.
E fin lì lo sappiamo tutti.
Perfetto, sarà una partita molto importante per noi. Abbiamo un obiettivo in testa, dobbiamo cercare di raggiungerlo. CR7 sta bene ed è sereno. Giocherà con Dybala, Morata non sta benissimo. Andrea Pirlo, la prima. Non la trovi un po' piatta come dichiarazione? La solita, diciamo.
Beh, esattamente, apro il rubinetto, viene fuori l'acqua fresca o l'acqua calda. Cioè Pirlo ormai si è privato di quelli che sono i contenuti umorali, perché il problema di Pirlo lo ha esternato all'ultima conferenza stampa, quando ha ammesso di non essere contento, e neanche la società è contenta.
Aspetta, però, ora ti dico cosa ha detto oggi invece, proprio a proposito del rapporto con la proprietà. Ho parlato con la proprietà, come è capitato altre volte durante l'anno. Sono tranquillo per quanto riguarda il mio lavoro. La squadra è consapevole dell'importanza del momento. Ci sono ancora quattro partite più la finale di Coppa Italia. Dobbiamo centrare l'obiettivo Champions. Allora, lui domenica, dopo la partita con la Fiorentina, si era quasi un po' esautorato, no? Diciamolo, era palese nei confronti. Qua oggi sembra quasi come se qualcuno lo abbia rassicurato. Ricordiamo che in settimana John Elka si è fatto vedere la continassa.
Ma io penso una cosa, che Pirlo si sia convinto che il lavoro al quale è stato demandato è improbo, e lui non è riuscito ad arrivare ad un traguardo positivo. Io penso che, poi soprattutto l'avevamo già detto la scorsa settimana, col problema delle critiche al figlio, si sia fatto uno stato di consapevolezza che era un ruolo tutto sommato molto troppo impegnativo per quello per la propria vita, ecco, no? Ha segnato lo Spezia.
Sì, ha segnato lo Spezia adesso contro il Verona, sì. Esattamente. Quindi addirittura se il Benevento non...
Però gli è stato annullato perché poi l'ho segnato...
Okay.
Sì, poi diciamolo, si sta giocando
Verona-Spezia. È una partita molto importante anche in ottica Benevento, perché ovviamente se lo Spezia vincesse oggi scaverebbe un solco praticamente.
Non penso pazzesco. Io comunque credo, La mia percezione, quest'uomo è un uomo sensibile, è un uomo di assoluta qualità, che ha fatto i salti mortali per affermare se stesso in questo ruolo evidentemente improbo, e ha raggiunto la consapevolezza che tutto sommato si è trattato di un compito superiore alle sue possibilità. Per cui io credo che Pirlo non allenerà la Juventus un altro anno, ma che potrebbe addirittura restare in Juventus come allenatore dell'Under 23.
Ah, tu dici che accetterebbe questa sorta di declassamento, perché in realtà lui aveva firmato per l'Under 23, poi è passato in prima squadra e poi potrebbe tornare magari in Under 23.
Ora, siccome è un uomo di qualità, io penso che per tutti gli uomini di questo mondo la cosa più importante sia sempre quella di riconoscere di aver sbagliato, di riconoscere di non farcela fare una cosa per poterla fare meglio. Il suo primo anno di attività come allenatore gli è andata una squadra che non era la sua, non ha potuto allenarla, si è trovato a giocare subito con dei giocatori che ha chiesto delle cose, non gli sono state riconosciute perché non avevano i soldi per garantirgli un regista. L'hanno messo nella condizione di lavorare in modo difficile e questo lavoro evidentemente non sta dando i risultati sperati. Ci sono due possibilità: o riesci a portarlo alla Champions, che è il minimo obiettivo,
che sarebbe il minimo sindacale, diciamo,
esatto, il minimo sindacale, oppure addirittura non ce la fai. Nel qual caso è ovvio che tu debba per forza di cose lasciare il timone del comando.
La domanda è a chi? Nel senso, Allegri, che si fa vedere spesso a Torino, oppure c'è un'altra
alternativa? Ricordiamo che Allegri ha casa a Torino, certo. Ha il figlio che va a scuola a Torino, quindi tendenzialmente a casa sua.
Quella di Allegri la definisco un'ombra un po' lunga, insomma, su Pirlo, ecco. Quindi non so se Mario è d'accordo o pensa che possa arrivare qualcun altro, chiedo a lui, ecco.
Io dico che ci sono dei dati di fatto che sono insindacabili, che Agnelli si è visto con Allegri, che Allegri si è visto a Torino, perché l'hanno visto anche delle persone che conosco io in un bar, per cui c'è stato giovedì,
certo,
a casa a Torino, per cui vabbè, a casa a Torino non significa nulla, Ibrahim c'è la Milano, cioè tanti giocatori hanno investito nelle case, per cui quello non fa, però il figlio vive in questa casa. E il fatto che Agnelli abbia, che Elton sia venuto alla Continassa a parlare con Agnelli, significa che c'è un movimento in essere. Individuare i contenuti è molto difficile.
Mario, tu non pensi che possa essere più paradossalmente significativo il fatto che sia andato Agnelli a Forte dei Marmi? Perché che lui stia a Torino va bene, come sappiamo, appunto, c'è la residenza. Cioè, a me la cosa che ha colpito è il fatto che lui sia andato a Forte dei Marmi, mentre la Juve giocava.
Sono andato a Forte dei Marmi, un posto tranquillo, per parlare ci mancherebbe.
Assolutamente. In odore, all'epoca ancora in odore di Superlega, in realtà. Poi però,
Sì, comunque è una situazione talmente interpretabile che ognuno di noi può avere in tasca la soluzione del caso. Sì. Ma consapevolmente con quello che è l'atteggiamento della Juventus, che non potrebbe fare altrimenti che cambiare qualcosa, cioè è qua, è tre anni che continuano a cambiare tutto pur sapendo che hanno sbagliato, perché se Paratici e Nedved non avessero fatto fuori Allegri, probabilmente oggi parleremo di un altro linguaggio, avremo anche l'altro anno abbiamo parlato di un altro linguaggio. Si è tentato di rifare questo l'intervento di Pirlo quest'anno, ma l'ha sempre ricordato, è giunto perché a quel punto della stagione, a fronte di un siluramento di Sarri, si è deciso di risolvere con la soluzione che c'era in casa, ma questo non significa che fosse la migliore.
Assolutamente no.
Probabilmente non è stata la migliore, oppure poverino ha fatto i salti mortali ma non è riuscito a raggiungere i risultati sperati, per cui ipotizzare che la Juve ricambi, anche se non è nello stile di questa società, che ormai occorre capire se ha stile, è più che legittimo. Io non, sinceramente penso che il futuro di Pirlo, io l'ho difeso a oltranza Pirlo, perché è l'ultimo dei colpevoli.
Certo, l'abbiamo sì, sempre detto, sì. Non ha colpe però, lui, è quello che ne ha di meno.
Però di un'infinità di non colpe, resta il risultato di fondo, che è quello di una squadra che sta disperatamente tentando di entrare nella Champions dopo aver vinto per 9 anni consecutivi lo scudetto, per cui insomma è peggio del peggio quello che sta capitando in questa stagione.
Anche perché Mario, noi abbiamo qua a Radio Bianconera, l'abbiamo detto diverse volte in trasmissione durante la settimana fuori di Juve, che il programma che conduco insieme a Quintiliano Giampietro, che abbiamo saputo per certo che lui è andato in società dicendo se serve io faccio un passo indietro, e in società gli hanno detto no.
Ma ci sta. Ci sta perché ci sta, no? Che lui faccia un passo indietro, cioè certo. I fatti dimostrano che purtroppo quello che sta facendo è virgola, non è sufficiente.
L'assurdità che potremmo trovarci, ovviamente facendo tutti gli scongiuri possibili, che domani la Juve faccia una brutta partita a Udine, che la pareggi o che la perda addirittura, e che magari a quel punto si possa decidere di esonerare Andrea Pirlo. Ma se aveva senso farlo, non aveva senso farlo magari dopo il Benevento, dopo Porto, c'erano state altre occasioni.
Domani vedremo una Juve sul pezzo, in una partita fisicamente complessa, contro una squadra che prende pochi gol, per cui occorrerà essere molto abili sulle fasce laterali.
E che ha poco da chiedere a questo campionato, per fortuna,
sì,
della Juve.
Ma salva, però al di là di tutto, è una partita che da sempre non è facile, perché l'Udinese è allenata molto bene, sa difendersi molto bene, ma la Juve ha sicuramente le potenzialità per vincere, direi anche abbastanza facilmente, questa partita.
Mario,
sufficiente che giri la palla.
Sì. Ti faccio un'ultima domanda proprio relativa alla partita di domani. C'è una statistica un po' inquietante riguardante appunto la difesa della Juve. Nel senso, noi parliamo sempre di Ronaldo, di Dybala, delle problematiche di uno o dell'altro, ma in realtà la Juve sono 10 partite di seguito che prende gol, che è un dato per essere la Juventus abbastanza, pur giocando contro squadre non proprio di prima fascia. Dov'è l'equilibrio che manca?
L'equilibrio che manca è
la qualità.
La qualità, nello specifico la qualità del centrocampo, perché il dialogo tra difesa e centrocampo è fondamentale. Se tu combini pasticci, continui a dare palla agli avversari, non riesci a portare la palla avanti, è automatico che poi la conversione è palla agli avversari, che fanno la loro intenzione e cercano di portare a compimento. Poi abbiamo preso i gol, se ci pensate, che gridano vendetta, cioè il gol preso contro il Benevento. Se voi pensate che abbiamo perso 10 punti contro Fiorentina e Benevento, è una cosa incredibile, cioè da Guinness dei primati. Però sì, Purtroppo questa è la verità. È una squadra che ha dei grossissimi problemi al centrocampo, che venderà sicuramente i due giocatori a parametro zero, che sono Ramsey e Rabiot, per fare una plusvalenza, perché poi c'è quest'altra componente, che tu entro il 30 giugno devi assolutamente costruire 100 milioni di plusvalenze per riuscire a rimettere in pista questo bilancio, che è tutt'altro che sano, visto che si presume che possa raggiungere i 200 milioni. Però stanno emergendo i dati di alcune società, ieri quello della Roma, che oltre 250 milioni di rosso,
267,
cioè, appunto, tutte le società hanno dei numeri che raccapriccianti,
impressionanti.
Per cui io credo che fino al 30 giugno Paratici farà il proprio dovere, perché nel rispetto del ruolo, lui impegna fino al 30 giugno, per cui lui fino al 30 giugno, il giorno della semestrale, lui cercherà di rispettare i numeri, di portarli a compimento, perché questo è il suo dovere. Ha fatto benissimo un altro anno, riuscirà a fare come al solito molto bene quest'anno, però non è detto che lui resti in società, ecco. Ci sono tantissime voci, no? Il ritorno di Marotta, la comparsa di Giuntoli, ma io credo comunque che quello che capiterà alla Juve entro la fine dell'anno sarà epocalmente una rifondazione dell'apparato globale.
Quindi dal 28 di maggio, no Mario, data del Consiglio di amministrazione Exor, da lì, dal giorno dopo sapremo tante verità,
sì, io
credo.
Penso che, sì, esatto, oggi ognuno di noi ha un pensiero in testa e pensa che sia quello giusto, ma noi dobbiamo attendere realmente, la verità si avrà appunto entro la fine del mese di maggio con l'Assemblea Generale di Exor, e vediamo che cosa viene fuori nell'ambito Juve, ecco.
Mario, l'ultimissima per te, poi ti salutiamo. Sabato scorso, pre-Fiorentina, no, dicevamo chissà come giocherà la Juve. Poi quando abbiamo visto tutti la formazione della Juve, quello sciagurato 3-5-2, no, abbiamo capito che Andrea Pirlo era un po' in confusione. Domani che cosa ti aspetti a Udine?
Ma aspetto comunque una squadra strutturata a centrocampo.
Ma che modulo? Di nuovo un 3-5-2?
No.
Con De Ligt fuori zona.
Ma per cortesia.
Domani comunque sarà una partita complessa, perché senza Morata abbiamo una punta davanti che è solo Ronaldo. Per attivare Ronaldo, non è che Ronaldo abbia giocato malissimo queste tre partite in cui non ha segnato, è che occorre portare la palla in avanti con grande velocità per evidenziare le sue doti, che sono di finalizzatore. Certo. Se tu non gli dai la palla da costruire, non è il giocatore, cioè non è più il giocatore che ti salta l'uomo, ti fa tre finte e poi passa la palla al giocatore che sta a fianco. Cioè, la Juve per rilanciare Ronaldo ha bisogno di correre, quello che evidentemente si è visto poco in questo periodo, perché un po' per stanchezza, un po' per impostazione tattica della partita col 3-5-2, la palla non va mai avanti. Se tu non corri sulle fasce laterali, la palla non arriva, e se non la metti in mezzo, non puoi pensare che Ronaldo si inventi delle cose che non sa fare, quello che non ha mai fatto. Ecco. Per cui domani occorrerà avere molta velocità sulle fasce laterali, sarà fondamentale.
Mario, grazie.
Grazie.
Ci sentiamo sabato prossimo e speriamo di poter raccontare.
Speriamo di averla azzeccata.
Una partita finalmente decente da parte della Juve. Perché...
E soprattutto con un telefono che funziona.
Soprattutto. E quindi ringrazia Paola per averci aiutato a collegarci con te. Ciao Mario,
ciao,
un abbraccio.
Mario. Buon lavoro.
Ciao, buon primo maggio. Ciao. Allora, Gennaro mi ha detto che abbiamo un audio. Sentiamo l'audio e poi andiamo in pausa.
Buongiorno, sono Mark da Miami.
Lo so, ma
vi rispondo, la faccio corta, vi rispondo al quesito che state chiedendo. Che cosa ci aspettiamo dalla Juventus? Guarda, io domani mi aspetto che la Juventus faccia quella grande gara, magari Ronaldo fa quella doppietta, la tripletta, grande gara, tutti super concentrati. Poi la cosa solita che trovo poi annoying, sono proprio noiosa, e che dopo vanno sui social, non molliamo mai, siamo combattenti, siamo la Juventus, questa è la risposta per chi mi ha dato finito per Ronaldo. Hanno stancato, ma aspetto questo tipo di partita domani, perché comunque mi ritrovo che stiamo seguendo una squadra come la Juventus, che io tifo da anni e che amo, però sono dei ragazzini viziati sui social che fanno questi proclami da guerrieri.
Allora, sono d'accordo con l'amico da casa, i social dovremmo tendenzialmente lasciarli perdere. Il problema è che, come dici te, no, speriamo di trovare domani Cristiano Ronaldo, poi Simone mi dici la tua, no?
Sì.
Che sia il Cristiano Ronaldo che conosciamo tutti, quello di inizio campionato, dove la Juve oggettivamente aveva difficoltà, ma lui si trascinava la squadra sulle spalle da solo, se ve lo ricordate, da solo risolveva le partite, o in un modo o nell'altro, una punizione, un calcio di rigore, si inventava qualche cosa nei momenti di difficoltà veramente enormi. Nelle ultime partite, pur in qualche caso avendo anche segnato, non abbiamo più visto quel Cristiano Ronaldo, sembra l'ombra di se stesso. Sappiamo perfettamente che lui ha chiesto di tornare al Real Madrid, questo è un dato di fatto e quindi va raccontato, ma non vuol dire che lui deve giocare assolutamente contro la sua squadra, ci mancherebbe, però la testa non è più quella del Cristiano Ronaldo che eravamo abituati a ricordare. Quindi voglio sapere anche voi cosa ne pensate. 340-54-25-324. Simone, la tua opinione e poi ci fermiamo un attimo.
Io penso che Cristiano Ronaldo sia un professionista di altissimo livello, forse uno dei più grandi professionisti che io abbia mai, atleti in generale nel mondo dello sport sotto questo punto di vista, quindi non dubito della sua professionalità. È un giocatore che ha necessità di essere rifornito continuamente di palloni, per sbagliare ne può sbagliare tre e ne può fare uno, ma deve essere continuamente rifornito. Purtroppo la Juve ultimamente l'ha fatto molto meno.
Però a Firenze,
prima,
rifornito di un pallone sulla fronte davanti alla porta,
sì,
Cristiano
poi.
Ronaldo, lo posso sbagliare io che non gioco a pallone, Cristiano Ronaldo a 3 metri dalla porta col pallone sulla fronte, deve bucare la rete a Firenze, non può mandare quel pallone in calcio d'angolo.
Assolutamente.
Cioè, lo trovo assurdo. Comunque, ne parliamo tra un poco, ora ci fermiamo un attimo, Gennaro.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
15.35, siamo su Radio Bianconera, l'unica che conta, non solo Juve, io sono Simone Voccia, con me Fabrizio Gerolla.
Eccoci qua, eccoci ritornati Simone. Allora, in attesa che il nostro Gennaro ci porti il prossimo collegamento, io voglio sentire un po' gli amici da casa cosa pensano di questa formazione di domani. Abbiamo detto, Simone, che ci sono tanti giocatori in dubbio che si sono un po' allenati a
parecchi,
parte. Sì. Ramsey si è allenato a parte, Arthur idem. Morata al 99% non sarà disponibile. Chiesa è partito con la squadra, ma
non è al 100%.
Difficilmente sarà schierato, magari sarà utilizzato a partita in corso. Quindi, se si ipotizza questo tridente in attacco, l'unica soluzione che mi viene in mente in questo momento è avere Kulusevski, no, avanti con Dybala, diciamo una sorta di finta punta centrale, e poi Cristiano Ronaldo sulla fascia.
Esatto, anche perché poi sarebbe anche un modo per mettere a suo agio Ronaldo, permettendogli di giocare in una posizione assolutamente congrua, diciamo, alle sue abitudini, e che lo potrebbe favorire anche psicologicamente nello sbloccarsi, ecco, perché evidentemente si schiaccia un po' troppo con qualche altro giocatore ultimamente.
Allora, parliamo di questo momento Juve, ma non solo di Juve, di Superlega, di tante altre cose, insieme al nostro prossimo ospite, che è Daniele Tosatti. Ciao Daniele!
Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio.
Ciao Daniele, buon pomeriggio, anzi, buon pomeriggio e benvenuto a Radio Bianconera. Daniele Tosatti, opinionista televisivo, esperto di grandissimo di moto, ha lavorato per anni nel mondo della MotoGP, è il figlio di Giorgio Tosatti, collega giornalista che è stato una delle firme più importanti del mondo del giornalismo. Poi parleremo anche di papà, ovviamente Daniele. Ora concentriamoci un pochino più sull'attualità invece. Questo momento Juve con Pirlo in panchina, no? Tu da giornalista che vedi un po' il mondo Juve dall'esterno, te lo saresti mai aspettato che la Juve in questa fase non era ancora tranquilla per la qualificazione in Champions, un campionato così difficoltoso, tante partite andate male, non da Juve, diciamo.
Sì, non me l'aspettavo, perché alla fine del girone d'andata, anzi, mi aspettavo una Juve in lotta per lo scudetto, perché ormai il rodaggio di Pirlo sembrava abbastanza finito, aveva trovato un assetto abbastanza solido per la Juve. Poi dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Porto, qualche certezza è venuta meno, probabilmente all'interno dello spogliatoio, non tanto a livello tecnico, e adesso è un momento di difficoltà. Sembrava aver trovato una quadra con l'assetto tattico, ma non è così, rischia di essere risucchiata dalla rincorsa del Napoli e addirittura della Lazio.
Senti Daniele, diciamo sempre noi a quella Radio Bianconera che Pirlo non è un allenatore, ma non è colpa sua se è stato messo lì con un patentino appena preso, quindi come ha detto un po', forse anche esagerando un pochino, Briatore, no? Non puoi dare in mano una Ferrari a uno che ha il foglio rosa. Tu che impressione ti sei fatto del fatto che era stato poi scelto Pirlo da Andrea Agnelli ed era una scommessa? La Juve non può permettersi scommesse, no?
Ma su non permettersi scommesse forse no, però nel senso poteva anche provarci. Magari sicuramente poteva scegliere un allenatore con più esperienza, quello sicuramente sì. Perché lo stesso Sarri l'anno scorso fu quasi una scommessa, soprattutto per l'idea di calcio che ha e per un curriculum, per un palmarès non molto nutrito, soprattutto andando a sostituire un mostro sacro come Allegri. Pirlo è stata una decisione rischiosa, sicuramente è stata una decisione a lungo termine anche per il futuro, perché non dimentichiamoci che la Juve è la squadra che ha investito più di tutti in Italia nei giovani, e tanti sono già in rosa, e altri arriveranno, ma basti pensare agli investimenti che fece a suo tempo anche con Portanova, con l'unica squadra di Serie A che ha la sua Under 23, che oltretutto ha portato grandi risultati. quindi anche Pirlo poteva essere, diciamo, può essere, perché no, non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, ma può essere una visione anche per il futuro, insomma un gruppo squadra che cresce insieme al proprio allenatore. Inzaghi è stata l'ultima sorpresa sotto questo punto di vista, parlo di Simone, però lui veniva già da un curriculum molto importante in primavera con due Coppe Italia.
Sì, lui aveva già allenato
Una finale per sei rigori, un'altra semifinale per sei rigori, quindi sotto quel punto di vista è arrivato giovanissimo, ma un campionato allievi nazionali vinto, quindi già con un curriculum importante, oltretutto in una piazza che lui conosce veramente bene. Diciamo che Pirlo secondo me ha pagato, nonostante uno staff anche di buon livello, il noviziato, e si è vista un po' di esperienza soprattutto a gestire certe situazioni, sia a livello tattico che a livello di risultati, ecco. E credo che comunque, proprio come si sentivo proprio sul finale che parlava di Dybala, e quella è stata secondo me una grossa problematica sia per il rendimento del giocatore sia dell'inquadramento di questo giocatore, come di altri nell'assetto tattico che ha in testa. Io credo che se avesse fatto un po' più di una scelta un po' più conservativa, come fece a suo tempo Allegri quando sostituì Conte all'ultimo, di andare sulla traccia disegnata da Sarri, secondo me a questo momento la Juve sarebbe stata un po' più tranquilla a livello dei risultati.
Simone Voccia, la domanda per il nostro Daniele Tosatti.
Sì, buonasera. Io avrei, appunto, riprendendo questo discorso, dunque noi abbiamo parlato di un Pirlo appunto, diciamo, lanciato un po' nella mischia anche per motivi, diciamo, economici, no? Quanto ha inciso questo nella gestione di Ronaldo e in generale dei senatori? Mi spiego, cioè, quanto ha pesato la sua mancanza di palmarès nella gestione di giocatori che probabilmente hanno vinto anche più di lui e che comunque sia lo vedono ancora come probabilmente un amico, un ex calciatore?
Ma guarda, io dividerei il discorso Ronaldo da quello dei senatori, perché comunque con i senatori c'è un rapporto particolare, perché hanno giocato quasi tutti insieme, comunque... chiunque vada su una panchina ha comunque il rispetto dei propri giocatori, qualsiasi allenatore. E magari anche questo rapporto d'amicizia, questo fatto che hanno giocato insieme tanti anni, può permettere un dialogo maggiore e magari la risoluzione dei problemi tutti insieme. Ecco, io ho sentito parlare di autogestione, ma è un termine che a me non piace e che secondo me non si sta neanche verificando. Ronaldo è un caso a parte, perché purtroppo è inutile nasconderci il fatto che ha 35 anni e che ormai è iniziata la fase discendente della sua parabola di campione, soprattutto di calciatore. Gli anni passano per tutti. Per quanto lui sia perfettissimo nella preparazione atletica, nella cura della propria persona, nella ricerca spasmodica della perfezione, è normale che qualche cosa inizi a mancare.
Che il tempo passa.
Paradossalmente è il primo anno che sta vincendo la classifica cannonieri, sì, doveva vincere la Spasso, una volta l'ha vinta tra la sorpresa di tutti Quagliarella, 1-30, e poi l'anno scorso Immobile, che ha battuto quasi praticamente tutti i record del campionato italiano. Eppure quest'anno ha trovato più difficoltà, se ci avete fatto caso, nei grandi match, non è mai stato decisivo. Quando si sono alzati i ritmi sembra che si sia sempre trovato un po' più in difficoltà, e ogni tanto ha trovato difficoltà anche nel segnare, nel trovare il gol, e questo forse gli ha provocato qualche nervosismo di troppo.
Senti Daniele, la sconfitta della Roma col Manchester, che a meno di clamorosi, no, poi... di un clamoroso rientro nella partita di ritorno, ha un po' sancito il fallimento del calcio italiano in Europa. E l'altro giorno Antonio Conte ha detto l'Inter ha fatto non mi ricordo la parola esatta, un'opera d'arte in questa stagione. Io ti dico la mia, poi vorrei sapere cosa ne pensi te e la tua opinione. L'opera d'arte di Antonio Conte quale sarebbe? Quella di aver vinto un campionato dove praticamente non ha avuto avversaria, perché il Milan è mancato, la Juve è mancata, la Roma che all'inizio sembrava di poter fare qualche cosa, poi a un certo punto ha mollato perché ha iniziato un pochino a pensare forse anche più all'Europa. Il Napoli ha avuto oggettivamente grosse difficoltà, si è ripreso poi nell'ultima fase. La Lazio ha sempre un po' tentennato, quindi io non sono assolutamente d'accordo con le parole di Conte. Avrebbe fatto un'opera d'arte se oggi ci stava l'Inter in semifinale. Mancano tutte le italiane in semifinale, non ci saranno di nuovo finaliste italiane in nessuna competizione. Cos'è? Dov'è che sta sbagliando secondo te il calcio italiano?
Ma guarda, ci sono vari aspetti da considerare. Io sostengo da anni che il problema maggiore per le squadre italiane sia il campionato italiano. Nel senso, quest'anno poi è anche amplificato il discorso. Siamo davanti a una lotta per un posto Champions con sei squadre, fondamentalmente, cinque squadre. Quindi quando entra nella fase più importante il campionato italiano corrisponde alla fase finale delle coppe europee, e rispetto alle altre nazioni dove i campionati invece hanno ormai un binario ben tracciato, oggi il City potrebbe vincere il campionato con cinque giornate in anticipo. L'unico campionato, diciamo, rimasto aperto è ancora quello francese, e che anche l'Inter potrebbe vincere oggi questa giornata il campionato. Questo vuol dire il Bayern ormai ha fatto
come al solito
in Germania, esatto, e quindi in questo momento dove le partite in Italia diventano più pesanti, ma oggi c'è un Milan-Benevento che una si lotta per la Champions e l'altra per non retrocedere, quindi stanno tutte col coltello tra i denti. Io credo che questo alla fine inficia nel rendimento degli italiani in Europa, anche se poi l'anno scorso, infatti, con il campionato finito, l'Inter è arrivato in finale. La Juve, quando vinceva gli scudetti con Allegri, ha fatto due finali di Champions in tre anni.
Quando li vinceva a marzo, praticamente, quindi esatto, si poteva assolutamente.
Esatto, quindi purtroppo la competitività del campionato italiano può essere un'arma a doppio taglio per quanto riguarda il rendimento in Europa. La Roma ha scelto di puntare tutto su quello, secondo me è stata sbagliata, sono state sbagliate delle decisioni, cioè non far riportare troppo dei giocatori che devono invece mettere minuti nelle gambe, non far giocare i migliori non ti permette di scaricare l'adrenalina, l'acido lattico, entrare direttamente in partita, e infatti poi questo alla fine si è visto nella partita di giovedì scorso, purtroppo, dove la Roma secondo me è riuscita ad arrivare con l'unico tiro in porta in vantaggio alla fine del primo tempo, e dopo è stata completamente surclassata dal Manchester United. Ma la Roma ha fatto solo 4 punti negli scontri diretti, quindi in campionato, quindi si sa che quando appena si alza più che il livello dell'avversario, il ritmo, la Roma va in grosse difficoltà.
Senti Daniele, una domanda che esce dal calcio, perché tu sei un grande esperto di MotoGP, sei stato l'ufficio stampa di un team, di diversi team in MotoGP, ma Valentino Rossi quando lo mandiamo in pensione?
Quando vuole andarci lui, ho visto che già però quest'anno inizia a parlare di famiglia e tutto quanto.
Mi sembra ieri ha detto non mi diverto perché non riesco a performare, una cosa del genere, se non sbaglio.
Anche perché la cosa bella, sai, il nostro programma si chiama Non Solo Juve, quindi ovviamente cerchiamo poi di spaziare anche fuori dal mondo bianconero e dal mondo del calcio. Mi sembra un po' un parallelismo magari tipo tra Buffon e lui, no? Quelli che comunque non vogliono smettere, come magari era successo a Francesco Totti a Roma, a tanti altri giocatori, ad Alessandro Del Piero, che magari vorrebbero, Totti fosse per lui credo che giocherebbe ancora, idem Del Piero se fosse nella loro testa, no? Tu che hai vissuto molto bene l'ambiente della MotoGP, che conosci Valentino benissimo, oggi vediamo in pole position quelli che erano i ragazzini, no, suoi, che lui ha cresciuto nel suo team, che ha formato, a cui ha insegnato tanti suoi segreti. Infatti lui spesso ci scherza, no? Quando va nel paddock, quando riesce ancora magari a qualificarsi e a riuscire a ottenere qualche intervista. Ma cosa c'è di sbagliato nell'atleta che non vuole mai smettere e non si rassegna, secondo te?
Ma guarda, il parallelismo lo farei proprio con Ronaldo, per quello che ci siamo detti poco fa, perché proprio secondo me sono due che si possono paragonare. Oltretutto questa è la seconda generazione di ragazzini, perché la prima è stata quella di Lorenzo, Pedrosa, Stoner, che infatti l'hanno messo in difficoltà, hanno vinto mondiali e si sono già ritirati, vedi anche Dovizioso. Io ricordo nel 2007 un test al Jerez della Frontera, dove c'era un ragazzino di 12 anni che volava col 125 e Valentino fece il miglior tempo in MotoGP, e quel ragazzino era proprio Maverick Vinales. Quindi sono cresciuti con il suo esempio, sono cresciuti in un motociclismo nuovo che stava cambiando anche a livello di cilindrate, perché si è passato anche al quattro tempi, quindi loro hanno vissuto al meglio questo passaggio. E soprattutto hanno 20 anni di meno di Valentino, c'è poco da fare.
In questo
momento ha preso coscienza che forse è il momento di smettere, almeno con la MotoGP, e credo, infatti ho visto che già... E comunque ha creato un proprio team, quindi ha già un futuro come direttore.
Farà un po' come Mario Gresini, che ricordiamo. Farà un po' come Gresini, avrà il suo team. Il buon Gresini, che purtroppo ci ha lasciato.
Però si potrà dedicare, come a tanti altri piloti, proprio a un'attività che comunque con grande lungimiranza aveva già avviato da tempo, crescendo giovani talenti, soprattutto
sì, l'Academy di Valentino, esatto. Rossi. Simone, avevi una domanda?
Sì, no, era una piccola curiosità, più che altro fisica, su Valentino, perché Valentino notoriamente ha una caratteristica rispetto agli altri piloti, e cioè che mentre gli altri sono fantini, lui è alto quasi 1,85 m, 1,86 m, adesso non mi ricordo bene. Quanto incide nella guida, anche a livello di fatica, quindi anche per questo, anche per l'età, essere così diverso, ingombrante rispetto agli altri, pesante sotto certi punti di vista e quindi anche un po' svantaggiato?
Allora, mi dispiace contraddirti, ma ormai queste nuove generazioni sono tutti dei giganti.
Ah, ok, a posto.
Quindi sì, ma...
ma io mi immagino Marquez, che non mi sembra altissimo.
Sì, sì, solo Marquez, esatto. Comunque pure... anche lui è un po' basso, ma comunque ben strutturato fisicamente.
Ok.
Questo discorso valeva tanto sulle due tempi, soprattutto okay. sul 125 e sul 250. Sulla MotoGP, quando hai 240 cavalli tra le gambe da cavalcare, fondamentalmente l'altezza e il peso. Io ad esempio ho lanciato Petrucci in MotoGP.
Però.
Stavo proprio ricordando Petrucci quando quel giorno siamo stati insieme a vederci la gara. Dove eravamo? A Misano, insieme. A Misano Adriatico,
sì, esatto.
E mi ricordo Petrucci un bestione, se si può dire, cioè non è di sicuro filiforme, piccolino.
Anche
adesso
se non
lui
sbaglio,
ha lavorato
anche...
tanto su quello, è sceso tanto di peso, ma pesava 94 kg vestito oltretutto, quindi abbiamo fatto un parallelismo tra lui, la moto che all'epoca era una CRT, e Stoner con la sua Honda ufficiale, c'erano 60 kg di differenza, che vuol dire che praticamente lui andava in moto con un passeggero dietro, fondamentalmente.
Sì, esatto.
Perché ci criticavano la mancanza di potenza della moto, e invece abbiamo fatto sempre comunque ottimi risultati, addirittura nella sua categoria ha ottenuto una pole position e 3 podi, quindi è stato il lancio di un giovane italiano che poi si è confermato vincendo anche dei gran premi con la Ducati.
Senti Daniele, siamo quasi in chiusura, ora non posso non farti una domanda su papà, ma non solo, perché in questi giorni ricorre l'anniversario della sciagura di Superga, dove tu hai perso il nonno, ricordiamolo,
esatto.
No? Renato Tosatti, che era al seguito del Grande Torino nella sciagura di Superga. Papà tuo poi inizia questo percorso giornalistico, probabilmente anche grazie al fatto che tuo nonno faceva il giornalista Tutto Sport, ed oltretutto era morto molto giovane, se non ricordo male aveva sui 38 anni, non più di 40 anni, giusto nonno? 41 anni, quindi vedi, ricordavo più o meno abbastanza. Che ricordi hai di papà giornalista? Perché ovviamente papà è sempre il papà per tutti noi, no? Noi che l'abbiamo vissuto, io l'ho conosciuto, era un metodico, uno che aveva una memoria pazzesca, si ricordava mille cose, faceva 50 cose, scriveva l'articolo. Ai tempi non c'avevamo i computer come oggi, che è facile, i telefonini. Che ricordi hai di papà giornalista? Che è stato uno dei più grandi giornalisti italiani.
Divido i ricordi in due parti. La parte di quando ero piccolo, che era direttore del Corriere dello Sport e stavo quasi sempre in redazione, quindi ho questi ricordi, pochi ricordi, perché il tempo che passavamo era sempre poco,
certo.
Legato tantissimo alle estati che passavamo insieme, alle vacanze o quando lo andavo a trovare in redazione al Corriere. poi diciamo che dall'87 ha iniziato a lavorare a casa, quindi la nuvola di fumo di quando fumava sì, me la ricordo sempre. Poi c'è stata la parte che è cambiata, insomma, quella di giornalista televisivo, perché poi c'è stato il passaggio prima Capodistria, Fininvest, Mediaset e poi alla Rai, e lì insomma sono cresciuto un po' con lui, fra virgolette, tra le scatole, no? Perché lui comunque era è sempre stata una personalità ingombrante, e giustamente per quello che era successo a mio nonno è sempre stata una persona molto ansiosa sotto questo punto di vista e protettiva. E poi c'è, diciamo, la terza fase, diciamo, dai 16 anni in poi, che abbiamo, diciamo, la fase del maestro anche a livello lavorativo, perché poi già durante l'università lavoravo insieme a lui per tutta un'attività parallela che avevamo di consulenza di marketing e comunicazione, sempre a livello sportivo, perché erano gli anni 2000, ci fu il boom degli investimenti nello sport da parte delle, certo, grandi aziende, e nessuno era preparato a questo, e quindi tutte le maggiori player di quel momento nello sport chiedevano consulenze a noi per gestire budget di sponsorizzazioni, eventi e così via. E poi io ho iniziato in MotoGP e purtroppo dopo qualche anno la malattia che aveva ce l'ha portato via.
Senti, l'ultima cosa su papà, ma lui che era un uomo concreto, no? Oggi c'è il mondo social che lui non ha vissuto, fortunatamente direi. Come avrebbe chiosato tuo padre su tutti questi che sui social sono tutti tifosi, allenatori, medici, insegnanti, avvocati, virologi in questo periodo di pandemia e tutto, no? Come li avrebbe etichettati, papà?
Io credo che sarebbe comunque rimasto sulle sue posizioni e sul fatto di inquadrare sulla retta via i vari utenti. I social in quel periodo ancora non erano influenti come adesso, certo, c'erano proprio i primi periodi, perché parliamo del 2005-2006.
Nasceva Facebook più o meno.
Non escludo che sarebbe stato attivo anche sotto quel punto di vista.
Beh, avrebbe avuto sicuramente un gran seguito, perché poi, esatto, ricordiamolo, che di giornalisti come lui,
forse
veri...
avrei dovuto aiutare io, perché non era avvezzato.
Saresti stato comunque il suo social media manager, come,
esatto,
si dice in termini
SMM.
Daniele, grazie per essere stato
mille
con noi, è stato un piacere.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ci sentiamo, ti seguiamo, perché so che sei spesso ospite nelle emittenti romane a parlare sempre di calcio. Un abbraccio.
Grazie Daniele.
Mille.
Ciao Daniele, a prestissimo. Stato con noi Daniele Tosatti, figlio del grandissimo Tosatti. Tanti ci ascoltano, siete giovani, andate un po' fate una googolata e guardate che cosa, chi era e che cosa era Tosatti come giornalista, direttore dei direttori, una voce sempre fuori dal coro, un grandissimo professionista che purtroppo poi ci ha lasciato. Dimmi Simone.
No, io vorrei spendere pure io un piccolo omaggio, perché quando io ero ragazzo lui conduceva, mi ricordo, 90esimo minuto, insieme faceva il punto della giornata, aveva una sua rubrica che era, e mi ricordo che per aspiranti e appassionati giornalisti come eravamo all'epoca, era un esempio di compostezza e soprattutto di grande lucidità, non aveva mai... non avevi mai l'impressione che lui avesse un secondo fine nel fare un commento.
Poi quando parlava era una sentenza
ed era soprattutto, io lo metto adesso forse esagero, ma lo metto in quei personaggi che creano un solco, una strada, no? Può essere ad esempio tra i miei idoli c'è lui, come c'è Enzo Biaggi per altre situazioni, ad altri livelli però, per carità, ma neanche troppo, e ci sono, insomma, sono una serie di giornalisti che tu hai come riferimento se hai una certa età, perché l'hai visti
e
vorresti essere come loro.
E tu sei giovane.
Sì, ma te lo lasciano perché hanno un carisma particolare quando li senti parlare, capito?
Io me lo ricordo a Pressing, no? Quando c'era Marino Bartoletti, e Raimondo Vianello, lui era l'opinionista di punta, e quando parlava difficilmente si sbagliava. Andiamo in pausa, tra poco ritorniamo con voi.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Sono le 4:05, siamo su Radio Bianconera, l'unica che conta. Questa è Non Solo Juve, io sono Simone Voccia, con me Fabrizio Gerolla. Abbiamo sentito, insomma, abbiamo sentito un grande giornalista.
Un grande ricordo di un grande giornalista. Esatto. Infatti c'è un messaggio di Luca da Trieste che leggo subito, mentre il nostro Gennaro Lapadula poi può preparare il prossimo collegamento. Ok, Tosatti sotto certi aspetti è stato il Montanelli del calcio. Il suo nome venne fuori a proposito di Farsopoli, ma a riprova della sua integrità morale e professionale non venne mai aperta un'inchiesta sul suo conto. Luca da Trieste. Vabbè, ovviamente chi come lui faceva quello di mestiere, il direttore, l'opinionista di punta di tutto, è normale che avesse contatti, se non dico quotidiani, ma quasi con tutti i vertici del calcio, con tutti i grandi dirigenti del mondo del calcio. E quindi, comunque, come giustamente ci ricorda Luca, un grandissimo giornalista. Allora, salutiamo intanto la nostra Marta Sai Moiraghi, che ritroviamo come tutti i sabati. Ciao Marta!
Ciao, buon pomeriggio!
Buon pomeriggio, Marta!
Allora Marta, domani, come diciamo tutti i sabati, c'è una partita importantissima per la Juve. Tutti i sabati diciamo la stessa solfa, tutti i sabati ci raccontiamo è la partita giusta, è il crocevia, vedremo una grande Juve. Ti faccio la stessa domanda di tutti i sabati, ormai è confezionata, non ti avviso neanche più quando te la devo fare. Che Juve ti aspetti domani?
E come da tutti i sabati a questa parte, la mia risposta è non lo so, spero di vedere una Juve finalmente vincente, perché purtroppo noi ci siamo sentiti prima della partita contro la Fiorentina, io speravo che arrivassero i tre punti, invece è stato di nuovo un pareggio, quindi speriamo contro l'Udinese che arrivi la vittoria tanto sperata, anche perché qua se no i giochi si fanno sempre più difficili.
E tra tutto, stasera si gioca Milan-Benevento, quindi una partita a cui bisogna guardare con grande attenzione, perché potrebbe dire tanto, no? Uno, ovviamente, lato Juve, si spera che il Benevento possa fare il colpaccio a Milano, come è successo in casa Juve, contro, quando ha giocato contro la Juve, così magari domani ci potrebbe essere anche un po' meno pressione, si potrebbe andare a giocare a Udine con un pelino più tranquillità. Io non credo che il Milan farà una figuraccia contro il Benevento come è stata fatta dalla Juventus, perché ricordiamolo, è stata una figuraccia quella. Che poteva capitare? Sì, poteva capitare in una stagione normale dove avevi già 10 punti di vantaggio sulle altre, non in una stagione dove già oggettivamente giocavi male e perdere pure col Benevento. Secondo me non è stato molto bello. No. Facciamo entrare anche il nostro ospite in collegamento telefonico, che è Marco Sanfelici. Ciao Marco.
Ciao Fabrizio. Ciao Simone.
Ciao
Marta. Un saluto e un augurio di buona festa a tutti i nostri amici ascoltatori.
E infatti tutti in festa e noi siamo qua a chiacchierare di calcio e di Juve, che però ci piace e quindi non è lavoro per noi, dai, diciamo, è un divertimento quello che abbiamo oggi. Allora Marco, vorrei un po' la tua opinione su domani, ma soprattutto sulle parole di Pirlo, no? Oggi, dopo Firenze, le parole di Pirlo erano state tragiche, sembrava quasi che lui si stesse autoesonerando da solo. Oggi non so se l'avete lette, sicuramente le avete lette tutti. Pirlo dice: sono tranquillo, lavoriamo per queste ultime 4 partite, poi per la finale Coppa Italia dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Sembra un po' un po' encefalogramma piatto, no? Come ogni tanto lo definisco io, ma sicuramente più tranquillizzante rispetto alle parole un po' deprimenti del dopo Fiorentina. Marco.
Dunque Fabrizio, consentimi, poi ti rispondo volentieri, ma consentimi 30 secondi relative a quello che ho sentito prima, cioè relative a Giorgio Tosatti.
Certamente.
Scusami, mi permetto di fare una piccola appendice a quello che è stato detto. Insomma, no? Giorgio Tosatti ha sempre avuto il grande rispetto da parte della tifoseria juventina, perché di tutti i giornalisti che in qualche maniera sotto sotto sapevano o non sapevano e comunque aspettavano che succedesse qualche cosa, lui, capendo che stava effettivamente creandosi qualche cosa, fu l'unico che andò direttamente all'obiettivo, e cioè chiese a Luciano Moggi la situazione qual era. e prevedendo il trappalone ci fu una telefonata molto importante, una delle dei 12-13 milioni di telefonate che non sono state sbobinate quando era il momento di farlo, ma con 4-5 telefonate hanno mandato una squadra come la Juventus in Serie B.
Tu lo sai che abbiamo avuto Sandulli, no, in settimana ospite?
Sì, sì, l'ho sentito, e tra l'altro avrei voluto chiedergli delle cose molto importanti, perché Sandulli ha detto delle cose fondamentali, importantissime, che fanno capire assolutamente quale è stato il trappolone creato nei confronti della triade, nei confronti della Juventus.
Ma infatti credo che sia quello che hai detto tu, hai accennato tu all'inizio del tuo intervento, no Marco? Lui ha detto, noi abbiamo valutato in base agli elementi che ci sono stati messi sul tavolo.
Perfetto,
poi
perfetto,
di elementi perfetto. Ce n'erano tantissimi altri, ma non ce li hanno portati sul tavolo.
Certamente.
Ci ha anche però detto una cosa, adesso dobbiamo essere onesti. Lui ha anche detto, la Juventus era perfettamente cosciente che sarebbe arrivato un certo tipo di sentenza. Se l'aspettavano e la volevano, quasi come se ci avesse fatto capire che anche la Juve accettava quel tipo di sentenza, e poi lo sappiamo che lo hanno accettato, no?
Sì, va bene, su questo oggi come oggi possiamo anche essere abbastanza d'accordo. Non è la Juve, forse lui ha parlato di Juventus in senso generale, ho tanto l'impressione che sia quella proprietà che era assolutamente nella condizione di essere in grado di gestire qualcosa che era enormemente più grande di questa nuova proprietà, che cerchiamo di contestualizzare la situazione in quegli anni. Per cui alla dipartita dell'avvocato e del dottore è chiaro che sono rimasti i rampolli, e quei rampolli non erano certamente all'altezza allora di gestire effettivamente una cosa molto più grande di loro, perché la Juventus probabilmente è stata da loro sottovalutata. La Juventus è una cosa fondamentale, non è solo un gioiello di famiglia, è qualcosa che connota non solo la famiglia ma un certo tipo di imprenditoria italiana, e questa è una cosa per la quale probabilmente loro non erano preparati, diciamo così. Ora sono passati 15 anni, incominciamo a contestualizzare anche dal punto di vista storico e non parlare solo a livello direi di cronaca. Quindi al di là di quello, io voglio in effetti così avere un plauso nei confronti e nella memoria nei confronti del dottor Giorgio Tosatti per questo coraggio, per questo essere al di fuori del coro, per prendere le distanze dai colleghi e rendersi conto personalmente di che cosa erano le cose. Tra l'altro Giorgio Tosatti, ricordiamolo, non so se è stato detto, ma era poi figlio di un...
L'abbiamo detto.
Ecco, morto a Superga.
La tragedia del Grande Torino, sì.
Ecco, quindi c'è una tradizione chiaramente sportiva puramente torinese, direi quasi... come posso dire, coraggiosamente torinese in tutto questo, e io da torinese, quale tu sai, insomma, ho l'obbligo, insomma, di sottolineare.
Torinese come me.
Ecco. Senti, adesso
torniamo al calcio.
Alla domanda che mi hai fatto,
parliamo un po' di calcio, Marco.
Sì.
Domani l'ennesimo crocevia a Udine, no?
Sì, mi pare di avere visto questa situazione dall'inizio del campionato. Io penso che forse siano fuori dal problema del crocevia, della giornata fondamentale, o si fa la Juve o si muore, forse le prime due giornate, la prima e la seconda d'andata, ma già dalla terza, combinazione la terza era già la Lazio, se non vado errato, e poi la quarta, la famosa partita che non è stata giocata al momento opportuno, si era già a livello di crocevia. E quindi è tutta una stagione nella quale di settimana in settimana, lasciami dire, si prolunga l'agonia, si può dire così, e allora è chiaro che domani siamo di fronte a un altro dentro fuori. Purtroppo però, o meno male se vogliamo, è che la connotazione direi ricorrente di questa stagione e che assistiamo ad un campionato che io chiamo sempre del ciapanò, e cioè praticamente Inter a parte, che grazie a questa situazione si trova decisamente in testa alla classifica, tutte le altre squadre si rubano i punti fra di loro, rientrano, riescono, sono sempre lì più o meno, anche di fronte a un mezzo passo falso, non è così deciso e così, come dire,
proprio decisivo, per cui siamo sempre un pochettino sul limitare di dite, e quindi anche domani speriamo, insomma, di non uscire da questo discorso. Poi mancheranno 4 partite, spero che il calendario dia una mano alla Juve, perché sono tutte partite importanti, tutte direi impegnative, e questo può essere un vantaggio in maniera paradossale alla Juventus, che ha sempre trovato grossi problemi quest'anno ad esprimersi contro le squadre minori, le squadre di fondo classifica.
Allora, ci abbiamo un po' di messaggi sia vocali e di testuali da leggere, e vorrei che li commentassimo tutti insieme. Partirei da questo: la Juventus ha miseramente fallito l'operazione CR7 spendendo 350 milioni. E non lo dico in virtù delle magre figure in Champions. Con quei soldi ne avresti presi 3 ottimi. Aveva ragione Marotta, Tiziano da Milano. Marta, cosa ne pensi? E poi Marco.
Beh, è ovvio che a livello puramente economico l'operazione Cristiano Ronaldo sia stata una delle più elevate che ha fatto la Juve negli ultimi anni, però comunque ha permesso di portare alla società lustro, sicuramente anche a livello del mercato anche asiatico, e quindi a livello economico ha risposto positivamente, e sul campo anche, perché penso sia facile ad oggi criticare Cristiano Ronaldo, perché nelle ultime partite, secondo me, è vero, ha lasciato un po' andare la presa, nel senso che vi ho ascoltati nella prima ora della trasmissione, quando tu, Fabrizio, hai detto che sembra essere certo che comunque abbia fatto richiesta di tornare al Real Madrid.
Certo.
Ciò non toglie che comunque dovresti sempre essere tu il traghettatore della squadra in cui stai giocando, ma secondo me a livello mentale può anche darsi che Cristiano Ronaldo si sia un po', passatemi il termine, stancato di fare quello che porta su di sé il peso di tutta la squadra, quindi ci può anche stare, anche se onestamente da un campione del suo calibro non mi sarei mai aspettata questo magari cambio di marcia. Però io onestamente criticare l'operazione Cristiano Ronaldo no, non me la sento, non sono di quella fazione.
Forse ecco. Si è stancato di vedere che quando si gira vede Kulusevski e prima si girava vedeva Modric, non lo so, ecco.
Vabbè, io se posso dire la mia,
sì, ma
scusa Simone. Marco, se
e poi Marco.
Scusa Marco,
prego,
se ti rubo,
prego,
un attimo,
andiamo,
la scena.
Ma figurati.
No, la mia sensazione in quel periodo fu che la Juve abbia provato a fare lo step finale, nel senso, cioè arrivare ad avere una dimensione europea anche nel parco giocatori, mettendo in campo tutto quello che poteva, e cioè un Cristiano Ronaldo davanti, in modo da spaventare, oltre che porsi allo stesso livello delle corazzate. Ricordiamo sempre che la semifinale dell'altro ieri tra Paris Saint-Germain e City ha un valore totale di 2,5 miliardi di euro. Quindi la Juve ha provato a fare quel gradino. Poi fallimentare, secondo me, no. Proprio per questo, perché ha cercato di arrivare forse oltre le sue possibilità economiche in quel periodo, ecco.
Marco, con te commentiamo questo messaggio di Rossella. Buon primo maggio. Oggi iniziano le 5 giornate della Juve, dove le dovrà assolutamente vincere tutte per poter raggiungere l'obiettivo imprescindibile delle prime 4. Mi aspetto gente in campo che ha voglia e che creda, oltre alle sfere in campo, metta palloni in porta. Ronaldo, se vuole andare via a fine stagione, va via. Oppure indossi ancora questa maglia sapendo quello che deve fare. Forza Juve. Marco, cosa rispondi a Rossella?
Ma guarda, io quando sento questi tifosi che dicono queste cose, onestamente a me la prima reazione è quella di due dita di orticaria.
Trattami bene Rossella, che è una
no,
nostra fedele.
No, ma io tratto bene Rossella e tratto bene tutti quanti.
Ascoltatrice.
Però io non riesco a capire certe affermazioni, ma veramente, cioè, quando uno parla del fatto che Ronaldo è stata una brutta operazione, un'operazione fallimentare, eccetera, eccetera, e ne parla 3 anni dopo, e allora aveva ragione Marotta, ma Marotta, come tutti gli altri, non è un indovino. Chi allora avrebbe saputo che veniva fuori una pandemia che per 2 anni ha fatto sì che gli spettatori non ce ne fosse mezzo negli stadi? Chi ha fatto allora? Chi sapeva cose di questo genere? Per cui oggi le società sono con il coltello fra i denti per poter portare a casa soldi dai diritti televisivi, se no non c'è più nessuna televisione che fa vedere le partite. Chi lo sapeva queste cose? Questi tifosi lo sanno che in pratica la prima, il primo esborso è rientrato entro breve tempo solo e unicamente dal vantaggio economico, come giustamente accennava Marta, dal fatto che praticamente il merchandising della Juve è quasi raddoppiato. Voi, se andavate il primo anno di Ronaldo allo Juventus Stadium, dove vendevate tutti i ragazzini con le maglie della Juve, erano tutti con col numero 7 dietro, non c'era nessuno che aveva un altro numero. Signori, questi sono soldi. Perché si devono dire cose di questo genere a 3 anni di distanza?
Però Marco, oggettivamente l'ultimo Cristiano Ronaldo che stiamo vedendo, questo, no? Ma lo sai che i tifosi pensano a oggi e a domani, non pensano a ieri, no?
No, va bene, ma mi sembra quasi quasi che qualcuno dica: vedi, aveva ragione Giulio, aveva ragione Calpurnia, la madre di Giulio, la moglie di Giulio Cesare, a dirgli di non andare in Senato. E già, col senno di poi. Però siamo sempre alle solite. Cioè, oggi perché ha giocato male 3 volte? Ragazzi, quante palle ha visto giocabile effettivamente Ronaldo nelle ultime 3 partite?
Sì, però allora, abbiamo visto anche dei suoi atteggiamenti suoi. Lasciamo certo perdere i palloni giocati.
Sì,
dei suoi
atteggiamenti,
dove sbuffa, guarda dall'altra parte.
Certo. Erano gli atteggiamenti che nel primo anno avevano nei confronti di Allegri, perché a Napoli, visto che noi vincevamo 2-1 e Allegri diceva portiamo a casa la ghirba, va bene, lui guardava la panchina e diceva ragazzi, ma andiamo all'attacco, cosa facciamo? Ecco, però Ronaldo sappiamo che è quello. Ma è anche vero che tu non sei più un ragazzino come me, ti ricordi di un certo Luca Vialli, che siccome Trapattoni l'aveva fatto diventare una mezzala, appena è arrivato Lippi alla Juve, Vialli è andato a dirgli: mister, faccio di tutto per farmi tornare alla Sampdoria, perché io qui non ci voglio stare. Sai cosa gli ha risposto Lippi? Gli ha detto: cosa? Tu sei il più forte di tutti quanti, io ti mando alla Sampdoria? No, vieni qui che ti faccio diventare il fulcro della squadra. E lì è in questione di differenza fra allenatori che incidono e allenatori che sono di passaggio.
Quindi arriviamo alla questione Pirlo, che ovviamente
è certo.
Alcune colpe,
c'è una bella differenza.
Allora, sentite, Antonio Di Velletri ci chiede: ma perché non facciamo giocare Fagioli? Potrebbe fare peggio di Ramsey, Arthur o Rabiot? Secondo me di Ramsey e di Arthur sicuramente no. Forse Rabiot è l'unico che salvo in questo periodo, perché comunque un pochino di impegno, un pochino di fisicità la mette, ma ovviamente non è tutta colpa sua se mancano degli uomini a centrocampo. Gennaro, aspetta un attimo, ascoltiamo anche un vocale. Abbiamo anche un vocale da ascoltare, poi commentiamo.
Ciao ragazzi, Luca da Roma.
Ciao Luca.
Su Pirlo, io credo che il raggiungimento del quarto posto non possa essere una condizione per confermarlo. Questa squadra è talmente forte, no? Anche se ha delle lacune, è vero, però dovrebbe competere per obiettivi comunque più alti, che arrivare col fiato corto, perché ormai se ci arriviamo in Champions ci arriviamo all'ultima giornata, no? Non può essere una condizione per confermare questo allenatore, che ha fatto vedere a livello gestionale e tattico delle lacune clamorose. Cioè, il minimo sindacale raggiunto, ripeto, col fiatone non può essere. Io sudo freddo al pensiero che veramente lo confermano se arriviamo quarti, e spero di arrivare quarto. Ciao, grazie.
Allora, vedi, ho voluto ascoltare questo messaggio perché ovviamente si torna sempre a bomba, no? Per parlare di Andrea Pirlo, no? Allora, certo. Fagioli, sappiamo, il mister ha cercato di attingere dall'Andre 23, dalla panchina, poi quando ha capito che non è, poteva avere grossi aiuti e forse non era a caso di bruciare dei futuri campioni tipo Fagioli, ha preferito evitare. Però vedi che il sentimento corale più o meno della maggior parte dei tifosi, Marco, è questo. Pirlo, se sarà confermato, fa venire un po' la pelle d'oca a tutti.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con l'amico che ha chiamato, che ha fatto il vocale. Perfettamente d'accordo. Guarda, apro un inciso su Fagioli.
Il tuo inciso dura 20 minuti, hai 30 secondi.
No, ma 10 secondi. Io considero ai 2 punti persi a Crotone con Portanova e Frabotta in campo. Penso a Frabotta su Hakimi contro l'Inter. A questo punto lascio puntini. Cioè, immagina se Fagioli sbaglia una partita e noi perdiamo una partita in qualche maniera, eccetera, l'abbiamo bruciato. Andiamo indietro con gli anni, pensiamo per esempio a Criscito, che ha sbagliato un intervento su Totti una volta a Roma e si è giocato la carriera, non una partita, una stagione, la carriera. Quindi voglio dire, Con i giovani bisogna andare molto
soprattutto
piano,
quando ti chiami Juventus, soprattutto quando certo, ti chiami
però
Juventus.
È suggestivo, è suggestivo invocarli, no?
Ovviamente, perché certo, diventa, è giusto, soprattutto quando hai dei momenti di difficoltà tipo questo. Gennaro, abbiamo l'altro vocale, mi sembra.
Ciao ragazzi, da Gabriele. Sulla formazione di domani mi verrebbe da dire che non c'è niente da dire, nel senso che giochiamo sempre con una formazione diversa, giochiamo sempre con la speranza che la formazione sia quella giusta, giochiamo sempre con, eccetera, eccetera. Quindi la formazione di domani è una formazione qualsiasi, che poteva andare bene 3 mesi fa, 2 mesi fa, tra una domenica. Sono scoraggiato. Ciao a tutti.
Ciao, 37 formazioni diverse messe da Andrea Pirlo con quella di domani, che speriamo non sia diversa. Ancora un altro vocale.
Buongiorno ragazzi, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, dalla conferenza stampa di Pirlo ho constatato che ancora una volta la casa di riposo, la Continassa, miete vittime. Questo mi fa pensare che probabilmente ci sono stati degli errori nella preparazione, visto che squadre concorrenti che stanno per vincere il campionato hanno avuto praticamente 0 infortuni muscolari quest'anno, al contrario dei nostri che sono continuamente infortunati. E non mi si venga a dire che i giocatori sono recidivi perché hanno avuto sempre questi tipi di infortuni, perché sempre nella squadra che sta per vincere il campionato, faccio due nomi a caso, Lukaku e De Vrij, giocatori che quando giocavano nelle squadre precedenti erano continuamente infortunati, da quando sono arrivati in questa squadra, con questo allenatore e con questo staff atletico, hanno clamorosamente risolto i loro problemi.
Che dobbiamo dire? Purtroppo i problemi fisici ci stanno dappertutto. Quest'anno in casa Juve veramente ne abbiamo riscontrati tantissimi, tantissimi. Leggo un po' di messaggi ancora. Domani mi aspetto una Juve che per la prima volta in stagione scende in campo senza paura. Lo diciamo anche noi spesso, ma da Pirlo mi aspetto che spedisca Ronaldo in panchina se il portoghese dovesse giocare come nelle ultime uscite. Luca da Trieste. Marco, sto sensazione che comunque lui non può neanche mai essere sostituito? Ce l'hanno un po' tutti, no? L'abbiamo avuto anche noi addetti ai lavori.
Beh sì, certo, se poi noi pensiamo domani di giocare con Dybala a prima punta, possiamo anche sostituirlo, Attenzione, insomma, voglio dire, io posso capire nel momento in cui tu abbia a disposizione delle scelte, hai 6, 7, 8 scelte, allora scegli fra 6 o 7. Domani è obbligato il fatto che Ronaldo sia in campo, cioè che piaccia o non piaccia, perché noi domani giochiamo con un 4-4-2, come da sempre Pirlo cerca di giocare, e siccome pare che Morata abbia un problema al polpaccio, domani devono giocare Ronaldo e Dybala. Non ci sono altre alternative, non è che uno può fare delle scelte letterarie, poetiche o prosastiche, quelle sono, non si può fare altrimenti. Quindi in questo senso almeno domani non possiamo dare colpa a Pirlo di avere sbagliato l'attacco, perché purtroppo quello è. Circa poi agli infortuni di cui ho sentito parlare, attenzione ragazzi, perché io per esempio di Vidal ne ho sentito parlare da 3 mesi a questa parte, chi l'ha visto? Sensi fortemente infortunato. Gli infortuni ci sono dappertutto,
però probabilmente l'Inter ha avuto una panchina più lunga a cui attingere, questo è un dato di fatto.
No, l'Inter ha avuto una cosa di cui tutti si dimenticano, perché domani se l'Inter dovesse vincere lo scudetto ci saranno i peana più grandi del mondo nei confronti di Conte. Il signor Conte a dicembre è uscito vergognosamente.
L'abbiamo detto, Marco.
Marco, posso aggiungere un aggettivo?
Io non l'ho sentito.
Secondo me anche
una
volontariamente.
Settimana. Allora ha giocato una partita a settimana come il primo anno che era alla Juventus e ha giustamente, intelligentemente, centellinato le forze.
Lui quando ha detto la parola abbiamo fatto un capolavoro, io l'ho un po' bastonato dicendo qua non c'è nessun capolavoro, era un capolavoro se oggi eri in semifinale di Champions e vincevi lo scudetto. Non è un capolavoro, sì, perché in Europa
allora
ti hanno preso a
schiaffi. Quello è un capolavoro, Allegri ha fatto 5 anni di capolavoro di opere d'arte.
Allora, vi leggo l'ultimo messaggio, poi dobbiamo andare in pausa perché siamo, c'ho già Gennaro in regia che mi guarda con gli occhi famelici. Allora, mi chiede cosa ne pensate del messaggio apparso sul profilo Twitter ufficiale della Juve, in cui è stato pubblicato il calendario delle prossime partite di maggio. Io sono andato a aprirmi Twitter e in effetti c'è un post della Juve di 5 ore fa dove dice: un mese di maggio da vivere insieme. E commenta il nostro amico da casa: si sono dimenticati di scrivere che era un mese da vivere con tanta sofferenza, in considerazione della stagione a cui abbiamo assistito, in particolare il primo tempo di Firenze, allucinante. La chiosa tua, Marco, poi ti salutiamo. 10 secondi veramente.
Dunque, nel mese di maggio speriamo che la cosa bella ci sia intorno al 19, quando troveremo finalmente 4.000 persone fortunate sugli spalti di Reggio Emilia che applaudiranno la vittoria della Coppa Italia. Perché comunque sia, quando si vince è una coppa in più, può essere un portaombrelli, ma comunque è sempre,
sempre meglio avere due coppe,
portaombrelli che non averlo.
Sono d'accordo con te.
Per dirlo. E poi per il resto speriamo chiaramente di rimanere entro i primi quattro, perché lì è una questione di altro genere, una questione economica. Il prossimo anno, se non siamo tra i primi quattro quest'anno, il prossimo anno tiriamo giù la serranda, e che non sia mai.
Marco, esatto. Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao Marco,
buon
grazie.
Primo maggio.
Grazie a voi all'opportunità. Saluto a Marta particolare.
A sabato prossimo.
E buona festa per tutti.
Marta, ci ritroviamo dopo la pausa. Andiamo in pausa.
La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Sono le 4.35, siamo su Radio Bianconera, l'unica che conta, non solo Juve, con me Fabrizio Gerolla, non solo Juve che diventa Women adesso.
Non solo Juve, Women, dove parliamo di calcio femminile, ritroviamo quindi la nostra Marta Samoiraghi. Ciao Marta,
ciao,
eccoci qua. Noi ti spiavamo durante la pausa pubblicitaria, tu non lo sai, ma ti stavamo tenendo d'occhio.
Tutti in console.
Tutti i maschi della redazione di Radio Bianconera e non solo, erano tutti qua che guardavano la bella Marta. Quindi, peccato che sta lontana, quindi toglietevelo dalla testa. Abita a Milano, ci abbiamo 600 km prima di andarla a trovare.
Ma c'è un Freccia Rossa.
Ma c'è sempre Freccia Rossa.
Esatto.
E il nostro Gennaro Lapadula, vedo lì che sta prenotando un biglietto.
Sta già su
Milano, esatto. Dalla regia. Allora, scherziamo ovviamente, Marta. Gennaro, abbiamo anche già il prossimo collegamento Skype, ce l'abbiamo quasi, quindi tra un poco ritroveremo il nostro Marco Villani del calcio femminile in Italia. Marta, oggi c'è giocata una partita alle 12.30 nel femminile.
Sì, esatto, Napoli-San Marino, che ha visto...
Che era una partita fondamentale per capire chi sarebbe retroceduto. Retrocesso.
Per la passata della classifica, il Napoli ha vinto 5-0, quindi San Marino male anche oggi, quindi possiamo dire che in realtà si gioca la retrocessione. In realtà, mentre noi siamo in onda, stanno giocando altre due partite del campionato femminile, che sono Hellas Verona Women Sassuolo, dove il Sassuolo vince per 4-0, e un Milan-Roma 0-0, che sembra un po' quella che sarà la partita, la finale di Coppa Italia, perché la Juventus purtroppo non è riuscita ad agguantare la finale, quindi vedremo Milan-Roma anche in finale di Coppa Italia.
Sì, infatti, domenica scorsa la Juventus ha vinto 3-2 contro la Roma,
non è bastato
per il gol che è stato fatto nella partita d'andata. Una gara stranissima, perché la Juventus vinceva 1-0, poi di colpo ha ceduto due gol alla Roma, è riuscita a rimontare veramente nei minuti di recupero, però il 3-2 finale non è bastato alle ragazze bianconere per andare in finale. Allora, abbiamo anche Marco Villani con noi. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Marco.
Il nostro scrittore appassionato di calcio femminile. Ricordiamo il sito calciofemminileinitalia.it, ha una nuova grafica, una nuova versione.
Esatto, molto bello.
Molto bella, quindi andate, per chi è amante del calcio femminile e non solo, visitate il sito www.ilcalciofemminileinitalia.it, trovate tantissimi spunti. Oltretutto, Marco, visto che avete pure lingua spagnola, lingua francese, lingua inglese.
Sì, siamo poliglotti, abbiamo traduttori in francese, in spagnolo, quindi è adatto a tutti, anche in giro per il mondo.
Cioè, praticamente vi devo portare a persemprecalcio.it e vi devo far tradurre a tutti le mie sezioni,
sì,
perché siete molto molto bravi, un sito veramente che ne vale la pena per gli amanti del calcio femminile.
Sta diventando un sito praticamente quasi di riferimento. sul calcio femminile sta diventando il sito di riferimento.
Allora, tra poco avremo con noi un ospite molto importante, un esocacite della nazionale italiana, un pezzo di storia anche lei del calcio italiano, insieme alle big, no? Antonella Carta, Carolina Morace. E aspettiamo quindi il nostro Gennaro che ci dia l'ok. Marco, io volevo un tuo velocissimo parere di 30 secondi su questo momento della Juve. Tu scrivi anche di calcio maschile, non solo di calcio femminile. Intanto mi dice poi Gennaro che abbiamo in collegamento l'ospite, però concludiamo. Marco, il tuo momento, una pillola di 30 secondi sulla Juve in questo momento.
Semplicemente non mi aspettavo che, sicuramente non mi aspettavo i due gol presi dalla Roma in Coppa Italia. Però è capibile, considerato il fatto che comunque in campionato assolutamente capibile che si molli un po' la presa, avendo quasi conquistato lo scudetto. Avrebbe fatto piacere ai tifosi anche la Coppa Italia, però forse per il calcio italiano è meglio avere un po' di novità, un po' di freschezza anche in finale delle nuove competizioni, quindi mi sento di dire questo.
Benissimo, allora abbiamo con noi in collegamento la nostra ospite relativamente al calcio femminile, che è Sandra Pierazzuoli, che salutiamo. Ciao Sandra, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per essere a Radio Bianconera a parlare di calcio femminile, non solo Juve Women. Allora Sandra, abbiamo scorso insieme a Marco, no, un po' la tua storia che ci hai fornito te, grazie, perché era difficile anche recuperare tanti dati. Ho visto delle cose impressionanti, no, della tua carriera da giocatrice, titolare nella nazionale, 50 presenze con 48 gol segnati, hai giocato poi a calcio 5, a calcio 11, poi nel 72 decidi di mollare il calcio e diventi campionessa italiana di salto in lungo e fai triathlon in Toscana, cioè veramente sei nata per fare lo sport.
No, prima ero un atleta, sinceramente, ho vinto i giochi della gioventù quando avevo 14 anni. Prima di diventare calciatrice era un atleta e facevo svariate gare, di cui una è stata il salto in lungo e il mio record è stato imbattuto per 20 anni.
Quindi eri nata per fare sport, quindi tu probabilmente qualsiasi sport tu avessi perseguito saresti diventata una campionessa, come è stato in effetti.
Questo non lo so. Però sì, sono nata per fare lo sport. Io mi ricordo quando avevo 7 anni, sono andata al campo sportivo del mio paese, ho fatto tutte le gare, le ho vinte tutte, sono tornata a casa, ho portato tutte le medaglie a casa a mia mamma e mia mamma ha detto: ma cosa hai fatto? Ho fatto le gare, le ho vinte tutte. Ah, vabbè.
Senti, hai vinto uno scudetto con il Perugia, dove quell'anno hai segnato 48 reti, ma senza battere un calcio di rigore, quindi veramente un record incredibile. Una Coppa Italia con la Lazio, un mondialito, poi sei arrivata terza agli europei con la nazionale, quindi anche diciamo hai una bacheca anche tu bella interessante.
Ma diciamo di sì, dai, io ecco, sono nata sportiva e penso che fino all'ultimo lo sarò, perché anche adesso vado in palestra, gioco, vado a allenarmi, faccio anche delle corse campestri tipo i 20 chilometri, quindi dai, ancora sono, anche se sono un po' vecchietta, però me la cavo.
Io manco in macchina faccio più 20 chilometri, mamma mia, mi fai spavento, scherzando Sandra, ovviamente. Senti, intanto ti saluto Antonella Carta, che è una carissima amica che abbiamo in comune, che io sento spesso, che avete giocato insieme a Roma, avete fatto una splendida stagione, mi ha detto che ha dei bellissimi ricordi di te come giocatrice e di come compagna di squadra.
Sì, ogni tanto mi manda dei video che io purtroppo tante cose poi quando sei giovane non ci pensi, invece lei è una che ha tenuto tanti ricordi, tanti video, ogni tanto me ne manda uno e ci facciamo un sacco di risate perché sono sempre...
Sono dei ricordi molto molto belli in effetti. Sì. Senti, allora ti faccio una domanda relativa al mondo del calcio di oggi e poi ovviamente ci sono i miei compagni di viaggio, Marta Salmoiraghi, Marco Villani e Simone Voccia, che anche loro vogliono farti una domanda. Rispetto a quando tu giocavi, è cambiato un po', no, il mondo del calcio, ovviamente.
Sì, certo. Per fortuna.
Però siamo ancora molto indietro rispetto a tanti altri paesi esteri.
Quello purtroppo sì. Noi come nazionale nei tempi... diciamo dell'80, eravamo molto avanti, infatti ci hanno invitato svariate volte in Cina, in Giappone per dare dimostrazione. Dopodiché noi siamo, ecco, rimaste sempre a uno stesso livello, mentre le altre nazioni poi addirittura sono diventate professioniste, tipo l'America, tipo la Norvegia, tutte queste squadre qua, la Germania. E invece noi purtroppo il calcio italiano maschile ci sovrasta e quindi gli interessi sono molto più forti che nel calcio femminile, che non diciamo, ecco, non, secondo me è questo il motivo per cui non riesce a decollare in Italia. Però rispetto a quando giocavo io, che ovviamente prendevamo i treni la notte, giocavamo il giorno dopo, poi ripartivamo. Io ho fatto un anno a Catania allucinante, e invece adesso dai, anche un po' di riconoscimento c'è stato anche a livello nazionale, delle squadre sono state assorbite da dei club importanti, quindi voglio dire, si spera
un futuro più roseo, sicuramente un futuro più roseo. Marta, sì. Samoraghi, la domanda per la nostra ospite.
Salve. Sì, innanzitutto buon pomeriggio. Allora, a proposito, oggi l'attaccante della Juventus e della Nazionale, che è Cristiana Girelli, ha rilasciato un'intervista in cui, nonostante appunto i traguardi e i successi raggiunti, ha risottolineato quanto siano presenti ancora dei forti pregiudizi appunto nel calcio femminile. Lei è stata campionessa anche in altre discipline. La mia domanda è quindi questa: lei ha avvertito sulla sua pelle questi pregiudizi, e se sì, solo quando scendeva in campo, quindi come calciatrice, o anche in altri ambiti dello sport?
Ma diciamo che nell'atletica no, non ho mai avvertito pregiudizi, anche se rispetto comunque a tanti altri sport l'atletica era meno riconosciuta nei tempi che la praticavo io, si parla degli anni 70. E invece per quanto riguarda il calcio, diciamo di sì, i pregiudizi ci sono stati, perché ovviamente vedere giocare una ragazza è sempre stato uno dei tabù, come diciamo in Italia ce ne sono tanti altri, non c'è solo quello. Però ecco, questo veniva anche dalle stesse famiglie, che magari un genitore che aveva una figlia che gli piaceva giocare a calcio non era tanto propenso, quindi magari la ragazza si doveva battere per poter raggiungere il suo obiettivo. Adesso molto di meno, sinceramente, però non è anche adesso una cosa dove le persone si fanno pregiudizi. Ancora qualcosina ancora c'è, perché io lo vedo nelle scuole calcio che allenano delle mie amiche, sì, ci può essere una bambina, due, ma non di più, quindi di strada ancora ce n'è un po' da fare da questo punto di vista.
Marco Villani del calciofemminileitalia.it.
Sì, buon pomeriggio. Allora, devo dire, anche io studiando la sua carriera ho notato che ha giocato per diverso tempo a calcio a 5, che è una caratteristica un po' che accomuna forse la maggior parte delle calciatrici della sua generazione. E, devo dire che anch'io guardo il futsal femminile che è uno sport assolutamente godibile, tanto quanto il calcio a 11. Però volevo sapere, da lei che ci ha giocato così tanto, dal 92 al 2011 addirittura, se non ho letto male, se poteva dirci come mai questo sport attira così tanto le atlete? Cos'è la caratteristica che attira di più le calciatrici?
Ma allora, io dal mio punto di vista sicuramente è, a parte che lo fai più che altro come divertimento. Il divertimento che in cosa consiste? Consiste nel fatto di avere molto spesso la palla da giocare, nel senso che il contatto con la palla è sempre in un'ora hai modo diciamo di tenere la palla per tutto il tempo, mentre nel calcio i tempi sono molto più lunghi, è uno sport molto più monotono, ecco, se così si vuol dire. Cioè, il calcetto è una cosa dove la palla ce l'hai sempre tra i piedi, invece nel calcio ci sono dei momenti che morti, dove tu la palla non la vedi.
Poi tu eri una centrocampista, ecco perché ti piaceva tenere il pallone tra i piedi, diciamolo, perché magari chi non lo sa, magari se eri un difensore non avresti scelto quel tipo di strada, ma da centrocampista eri un amante della palla, sì, ovvio.
Sì.
Simone Boccia. È vero. Simone, una domanda per la nostra ospite.
Sì, no, io ho una domanda perché...
Una curiosità.
Una curiosità, sì, perché veramente è una curiosità. Lei ha, soprattutto nel calcio a 11, è quella che in America si definirebbe una ragazza con la valigia, nel senso che, a parte un periodo alla Roma di 4 anni, poi ha girato tantissimo. Da dove nasce questa attitudine? Dalla ricerca di una nuova sfida oppure nel non ambientarsi? Non lo so. Qual è la filosofia che nasce in questa carriera piena di tappe?
Ma all'inizio diciamo che è stata per motivi di studio, io ho giocato anche a Bologna, non mi ricordo neanche se ce l'ho messo.
Sì, dal 77 al 79.
Sì, ce l'hai segnalato.
Motivo di studio perché sono insegnante di educazione fisica. Dopo Bologna la squadra si sciolse e io andai a giocare a Roma e lì poi mi sono diplomata e ho continuato la mia attività per 5 anni. Dopodiché è sempre una questione, diciamo, di società. Dopo la società non aveva più le possibilità di portare avanti la squadra e da lì c'erano le altre squadre che ci richiedevano e andavamo a giocare per questi motivi, non per motivi personali. Ecco, motivi personali di studio solo l'anno che ho giocato a Bologna. Dopodiché erano le società che magari non riuscivano ad andare avanti.
Ah, ok, quindi era un...
Sì.
Perché erano questioni economiche, diciamo, esatto, certo.
Sì, esatto. sì, perché il problema nel calcio femminile è sempre stato
quello. Brava, sì, assolutamente. Sì. Senti, Sandra, l'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Che ricordi hai della nazionale? Il ricordo più bello che hai con la maglia della nazionale, che hai indossato per 50 volte con 48 reti.
Da centrocampista. Non è facile.
Allora... Il ricordo più bello è la partita contro l'Ungheria Potenza, una di queste, perché ho segnato un gol in diretta e quindi c'è stato, diciamo, un entusiasmo, una contentezza che ovviamente non è da sempre. E poi il riconoscimento, mi chiamò il sindaco a casa, quindi ecco, ci sono stati tutti questi eventi che mi portano a ricordare questo momento con tanta, diciamo, contentezza. Poi anche due partite con la nazionale, una in Cina dove lo stadio era pieno, non c'era un buco e la gente che si alzava quando vedeva delle azioni, diciamo, strepitose, si alzavano e facevano e poi si rimettevano seduti. Cioè, questi sono, penso, i ricordi più belli.
Benissimo,
assolutamente.
Sandra, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato un pezzo di storia del calcio femminile, della tua storia.
Ma grazie a voi, sono stata felice di ricordare questi momenti, grazie tante.
Un abbraccio grande. E buon primo maggio soprattutto. Anche
grazie,
a te.
Anche a voi, un abbraccio forte.
Ciao Sandra, tante. ciao. Sandra Pirazzoli, ex giocatrice della Nazionale Italiana, un pezzo anche di storia del calcio femminile. Oggi se vediamo le partite della Juventus Women è anche grazie a dei personaggi come la Sandra Pirazzoli. Allora Gennaro, mi sembra che abbiamo qualche messaggio da leggere, così in coda se riusciamo a... ascoltiamo ancora qualche messaggio, torniamo un po' a parlare di Juventus maschile e poi ovviamente dobbiamo andare lasciarvi al prossimo programma. Vai Gennaro.
Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Eboli.
Ciao Vincenzo.
Inutile dare la colpa all'allenatore, inutile fare le minacce, i tifosi minacciano l'allenatore, hanno minacciato il figlio dell'allenatore. stiamo calmi, stiamo sereni. La stagione quest'anno è andata così, perché sennò l'Inter, gli interisti non vincevano il campionato, perché abbiamo ha trovato la Juventus che quest'anno siamo in difficoltà, ma dall'anno prossimo io dico che se ci sarà un cambiamento sicuramente a livello societario, penso non lo so se si sta muovendo qualcosa, ma
allora vedremo se ci sarà un cambiamento societario. Se potete mandateci messaggi un pelino più brevi, ragazzi. Allora, ritornando a parlare di Cristiano Ronaldo, ci dice un amico: le mille punizioni tirate in faccia alla barriera sono anche colpa dei compagni scarsi, almeno piantasse di tirarla. Ragazzi. Fabio da Torino, c'ha ragione. Pirlo sembra più un discorotto, sarà la sua indole la grinta, non fa per forza non sarà per forza un grande allenatore, ma sembra un gattino indifeso. Era meglio un direttore sportivo? Era meglio come direttore sportivo, forse. E vediamo l'ultimo: intraprendere la carriera di allenatore come fare il professore. Con i suoi allievi deve usare bastone o carota. E saranno tutti indisciplinati. Una cosa seria: non fare come se stessimo a un torneo parrocchiale. Francesco, forse un po' troppo cattivo con Andrea Pirlo. Forse mi sbaglio, ma quanto sono le partite che ha giocato in più la Juve rispetto all'Inter, che è uscita ai gironi di Champions? Solo 2, non 10. Questo spiega il distacco dai nerazzurri? Roberto da Forlì: no, non lo spiega assolutamente. Infatti c'è qualcos'altro che si è rotto, secondo me, nello spogliatoio. Noi in settimana scorsa abbiamo avuto un mental coach che ci ha detto che secondo lui si è rotto qualcosa nello spogliatoio e Pirlo aveva perso la sua leadership. E se un allenatore perde la leadership, ragazzi, soprattutto quando stai alla Juventus, sono dolori, soprattutto quando hai dei campioni, dei senatori in campo come Cristiano Ronaldo.
A tutte le latitudini, perdere la leadership vuol dire voci sotto traccia, discussioni e gruppetti che si creano, diventa assolutamente dannoso, controproducente.
Allora, siamo arrivati in chiusura, Simone. Già dall'altra parte del vetro vedo il nostro Alessandro Santarelli vaccinato, adulto e vaccinato, che quindi togliamo il cartonato che avevamo preparato, perché speravamo che Santarelli non venisse. Abbiamo fatto un cartonato di 1,80 m, invece no, Santarelli è ancora qui a condurre Due in Bianco e Nero insieme a Vincenzo Marangio, quindi non perdeteli, perché come sempre vi daranno tantissime informazioni, soprattutto per il match di domani e per l'aria che tira in casa Juve. Io saluto Marta Salmoiraghi, l'appuntamento è con te la prossima settimana. Ciao Marta.
Certo, ciao, ciao. Marta. Ciao.
Marco Villani del Calcio Femminile in Italia. Ciao Marco, grazie.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao,
mille,
ciao Marco.
Grazie.
Saluto Gennaro Lapadula, che deve prendere questo treno che parte per Milano, quindi... Ciao Gennaro, grazie per essere stato con noi e un saluto a tutti da Fabrizio Gerolli e Simone Voccia, non solo Juve. Io vi aspetto lunedì dalle 15 alle 17 insieme a Quintiliano Giampietro con Fuori di Juve. Ciao!
Ciao ragazzi!
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.